dovreste avere, perché erano lì all'ingresso, i fogli della traccia della conversazione di stasera, che corrisponde appunto al secondo incontro dei nostri manifestini, dei nostri volantini. Il titolo era Gesù, profeta inviato ad evangelizzare i poveri. Cosa saranno questi titoletti come quello di ieri sera, come quello di stasera, come quello delle sere prossime? Sono, come ho detto poco fa, di questi libretti che vi ho presentato, sono delle tracce, delle piste di percorso, di attraversamento del Vangelo di Luca, non potendo in 5 sere leggerci qui o commentare o spiegare di seguito i suoi 24 capitoli. Ovviamente non si può fare. Allora abbiamo per forza di cose dovuto scegliere come delle piste di attraversamento, come dei filoni tematici, che ci aiutassero a fare il percorso attraverso il Vangelo di Luca da varie angolature, per quanto panoramiche. Facendo 4-5 panoramiche, speriamo di avere dato qualche iniziazione al percorso da fare dentro il Vangelo di Luca. Ieri sera, per esempio, del prologo, per il poco tempo che ci è rimasto, avevamo preso come angolatura, come filone di percorso del prologo dei primi 2 capitoli, quello della figura di Maria presentata come icona della Chiesa. Da questa sera chiaramente ci occupiamo dei capitoli successivi, del resto del Vangelo di Luca, non più del prologo, del corpo centrale, delle parti che abbiamo presentato nella struttura ieri sera. E quindi incominciamo con questa sera ad occuparci del primo filone che abbiamo tracciato, che è quello di Gesù, che nel Vangelo di Luca è presentato come profeta della evangelizzazione dei poveri. Questo è uno dei grandi temi cari, dei grandi filoni tematici cari al nostro evangelista. Ricolleghiamoci a quello che già ieri sera abbiamo accennato, che il nostro evangelista dice della sua opera, del primo volume della sua opera, del suo Vangelo. Abbiamo già detto ieri sera che nella prefazione al secondo volume della sua opera, e cioè il secondo volume abbiamo detto che è il libro degli Atti, nella prefazione nel primo capitolo al versetto primo, abbiamo già letto ieri sera che lui considera il primo volume del suo lavoro, il suo primo libro, lo considera, lo presenta così. Ciò che Gesù cominciò a fare prima e poi a insegnare. Interessante che mette in successione questi due verbi in questo modo. Non dice ciò che Gesù cominciò ad insegnare e a fare. Dice ciò che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Interessante. Non è casuale, è stato messo apposta. Dunque, anche noi, percorrendo questo filone, seguiremo il suggerimento dell'autore, cioè prima il fare e poi l'insegnare. Così come nell'ultimo capitolo anche del Vangelo secondo Luca, il capitolo 24, il nostro stesso autore, il nostro evangelista, parlando della sua opera che ormai è giunta al termine, 24 capitolo e l'ultimo capitolo, guardando indietro, dice questa famosa frase messa in bocca a uno dei due di Emmaus, che parla a quello straniero che si è messo a camminare con loro da Gerusalemme verso Emmaus. E dice loro: come tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? È quello che fa il finto tonto, dice, ma che cosa? E il discepolo risponde: ciò che riguarda Gesù di Nazaret. che fu profeta potente in opere e in parole. Sentite la stessa maniera di parlare che abbiamo detto prima? Fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Dunque, è lui, veramente lui, il nostro evangelista, che ci suggerisce di procedere così. Dunque questo filone tematico lo svolgeremo come lui ci suggerisce. In un primo punto osserviamo questa presentazione di Gesù come profeta inviato ad evangelizzare i poveri, a portare buone notizie ai poveri, nel senso di fare qualcosa per loro, nel senso di evangelizzare con le opere. Oppure, con un'altra frase che è propria di Luca, anche questa, l'abbiamo messa qui, con il farsi prossimo degli ultimi. Ho visto i manifesti della vostra campagna quaresimale della Caritas, c'è scritto come sottotitolo "Una chiesa in cammino con gli ultimi", preso da qua, non è stato inventato dalla Caritas, è preso dal Vangelo di Luca, e quindi stiamo perfettamente in buona compagnia. Dunque il primo punto che vogliamo guardare un po' panoramicamente è questo: il tema della evangelizzazione dei poveri, o di Gesù come profeta dell'evangelizzazione dei poveri, in questo senso. Presentare Gesù come profeta, lo vedremo stasera, lo vedremo anche domani, è caratteristico di Luca. Il profeta nella Bibbia è un uomo di Dio, uno che parla e agisce come un ambasciatore, come un portaparola, come un rappresentante di Dio nella storia. Ebbene, Luca prende volentieri questa parola per sottolineare l'identità di Gesù e lo chiama ripetutamente profeta. Vediamo adesso in che senso. Innanzitutto profeta nel senso di uomo d'azione. Questo è il primo punto. Lo vediamo prendendo sotto gli occhi un famoso passo del Vangelo di Luca, quello che corrisponde alla inaugurazione, all'entrata sulla scena di Gesù, che avviene nel quarto capitolo del Vangelo di Luca ed è localizzato nella sinagoga di Nazaret. Luca 4, versetti 14-27. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. La sua fama si diffuse in tutta la regione, egli insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, il giorno di sabato nella sinagoga e si alzò a fare la lettura della Bibbia. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato ad annunziare ai poveri liete notizie, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette, e gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». E tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: ma non è il figlio di Giuseppe? Ed egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. E poi aggiunse: ma nessun profeta è bene accetto in patria. Anzi, vi dirò di più. C'erano molte vedove in Israele al tempo del profeta Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova di Sarepta di Sidone. E c'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro. Bene, fermiamoci un attimo su questo passo famoso, che è, dicendo la prima cosa, questo è il manifesto programmatico della missione di Gesù secondo il Vangelo di Luca, perché qui è collocato nella posizione, l'abbiamo visto ieri sera, in cui comincia la prima sezione del Vangelo di Luca, la entrata sulla scena diretta di Gesù. Manifesto programmatico perché, come vedremo poi, quello che qui viene annunciato viene poi realizzato nel corso della narrazione evangelica di Luca che segue. La prima cosa che si nota: Gesù si riconosce nella vocazione profetica. Da dove si vede? Primo, dal fatto che la lettura che viene fatta è quella di uno dei più grandi e classici profeti, Isaia. Due, il passo di Isaia che viene preso, quello che è citato qui, è in parte, nella maggior parte, è il passo biblico del libro di Isaia che riferisce la vocazione, i connotati, le caratteristiche della vocazione del profeta Isaia, o di scuola isaiana, discepolo della scuola di Isaia, dell'epoca dell'esilio. Dunque, il passo di Isaia che viene letto è specificamente un passo che indica i connotati, le caratteristiche della vocazione, della missione di un profeta. E poi avete visto, lungo il corso del racconto, anche dopo la citazione di Isaia, la parola profeta ritorna continuamente. Un profeta non è accetto bene, non è mai bene accolto nella sua patria, dice Gesù riferendosi a sé. E poco dopo si ricollega a due grandissime figure di profeti, il profeta Elia e il profeta Eliseo. Tutta questa pagina, manifesto programmatico della missione di Gesù, è all'insegna del profeta. Questa grande categoria, questa grande parola biblica di cui vi ho detto prima i due connotati principali: uomo di Dio nel senso di uomo di azione e di portaparola. Terza cosa: quale aspetto del profeta qui viene sottolineato, quale aspetto della carta d'identità di un profeta Gesù prende per sé? Precisamente quello di uomo d'azione. Ciò che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Dice, come abbiamo visto, lo stesso evangelista del suo Vangelo. Quello di uomo di azione. Da dove lo vediamo? Per esempio, si dice: lo Spirito del Signore è sopra di me. Lo Spirito del Signore è il motore dell'esistenza di un profeta. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha consacrato per questa missione. Si dice consacrato con l'unzione perché la cerimonia classica in Israele per investire un personaggio pubblico di una pubblica missione era appunto l'unzione. L'unzione che è poi la parola da cui viene Cristo o Messia, che significa precisamente unto nel senso di consacrato, nel senso di investito di una missione, e da cui viene cristiano, che viene da Cristo, e da cui viene cresima. Tutte parole che hanno la stessa radice e indicano appunto l'investitura, la cerimonia di investitura di una missione. Dunque, lo Spirito del Signore sopra di me mi ha affidato questa missione. Mi ha mandato ad annunciare ai poveri buone notizie. Cosa vuol dire annunciare ai poveri buone notizie? A prima vista potrebbe sembrare andargli a dire: beati voi, come vedremo poi. A prima vista potrebbe voler dire andare a predicare ai poveri, ma se noi stiamo un pochino attenti, vediamo che qui non è precisamente così. Le frasi che seguono immediatamente, dopo aver detto mi ha mandato ad annunciare ai poveri buone notizie, cioè a portare buone notizie a quelli che le hanno sempre cattive, le frasi immediatamente successive dicono: proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi. Queste sono delle azioni, non delle prediche. Giusto? Dunque, già da qui si capisce che portare buone notizie ai poveri significa andare a fare qualcosa per loro. Ne abbiamo la conferma più lampante dal fatto che questa stessa frase, portare buone notizie ai poveri, si trova un'altra volta nel Vangelo di Luca. Andiamo a vedere dove si trova e vedremo che il suo significato è inequivocabilmente quello di fare qualcosa. Si trova di nuovo nel capitolo 7 del Vangelo di Luca, ai versetti da 18 a 23. Nel capitolo 7 del Vangelo di Luca, ai versetti da 18 a 23, si racconta la famosa ambasceria di due discepoli di Giovanni il Battista che vanno da Gesù a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini gli dissero, versetto 20 del capitolo 7, Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Versetto 21, in quello stesso momento Gesù si mise a guarire molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Dunque si mise a fare qualcosa di buono. Versetto 22. Poi diede loro questa risposta: andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. E cioè che i ciechi riacquistano la vista. E vedete che questa è la stessa frase che abbiamo visto lì nella sinagoga di Nazareth, nella citazione di Isaia. Identica. Gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunziata una buona notizia. Stessa frase del testo di Isaia citato nel manifesto programmatico della sinagoga di Nazareth. Ora qui, questa frase, che è la stessa, come quella di i ciechi riacquistano la vista, è la stessa. Come viene spiegata? È chiarissimo. Gesù si mise a guarire. Andate a riferire a Giovanni che i ciechi riacquistano la vista, che gli zoppi camminano, che i lebbrosi vengono sanati, che i sordi odono, che i morti risuscitano. Insomma, che ai poveri finalmente sono annunciate buone notizie, a loro che le hanno sempre cattive. Due cose si vedono chiare qui. Che la frase evangelizzare i poveri significa fare qualcosa di buono per loro. Seconda cosa, che i poveri, per poveri si intende una serie di categorie di persone, non una sola. Vedete quante ne vengono elencate? Ciechi, zoppi, lebbrosi, sordi, morti. Il termine poveri è dunque molto ampio ed indica pressapoco, ciò che noi oggi nel linguaggio, vi dicevo, di quel manifesto della Caritas, intendiamo con la parola gli ultimi. O i più bisognosi di soccorso. Ora, prima conclusione. Che significa profeta inviato ad evangelizzare i poveri? Uomo di azione. Prima di ogni e qualunque interpretazione spirituale di questi versetti, i morti nel senso metaforico, i ciechi nel senso di quelli che devono arrivare ancora alla fede, gli zoppi nel senso metaforico, i lebbrosi nel senso dei peccatori. Prima di ogni e qualunque interpretazione di questo genere, nel Vangelo di Luca si dice che viene quell'altra. Fare qualcosa di buono per chi ha urgenti problemi e necessità. Questo è evangelio. Ulteriore conferma, nel nostro stesso capitolo quarto, torniamo lì perché siamo sotto a questo testo del capitolo quarto, no? Stiamo guardando, tenendo sotto quello. Ai versetti 25, 26 e 27, il profeta Elia e il profeta Eliseo vengono citati per che cosa? Per una predica, per una parola, per un pronunciamento famoso o per una azione in favore dei poveri? Elia mandato a risolvere i problemi di sostentamento di una vedova, Eliseo mandato a guarire un lebbroso. È chiaro. Ultima conferma, nel secondo volume della sua opera, che ormai sappiamo qual è, Libro degli Atti, al capitolo decimo, in un altro dei riassunti e delle autocitazioni che il nostro evangelista fa di se stesso, o meglio del suo primo volume, capitolo decimo del Libro degli Atti, versetto 37-38, l'abbiamo letto ieri sera, ce lo ricordiamo solamente, come si presenta l'inizio del ministero di Gesù. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, e cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret. Consacrò in Spirito Santo, questa è la citazione delle parole di Isaia del capitolo 4 del Vangelo di Luca. Consacrò in Spirito Santo e potenza, cioè con la sua potenza, Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del maligno, perché Dio era con lui. Anche questo è inequivocabile, chiarissimo, ed illumina, anzi cita, come abbiamo visto tramite la frase consacrò in Spirito Santo, cita espressamente la nostra pagina programmatica, il manifesto programmatico della Sinagoga di Nazaret. E che sia davvero manifesto programmatico si vede dal seguito del Vangelo di Luca. Se noi, dopo il capitolo quarto, dopo l'episodio della Sinagoga di Nazaret, sfogliamo il Vangelo di Luca, noi troveremo una sequenza lunghissima. Vi ho messo qui nei fogli le indicazioni dei versetti e dei capitoli, una sequenza lunghissima di azioni, di attività di Gesù in soccorso di questi che nel manifesto programmatico della Sinagoga di Nazaret sono chiamati i poveri. È il programma enunciato che viene adempiuto. Al capitolo quarto, subito dopo l'episodio di Nazaret, ai versetti 31-41, c'è la famosa giornata di Cafarnao, che comincia con la guarigione di una persona dentro la sinagoga e termina al tramonto del sole con una serie di guarigioni di massa. Subito dopo, al capitolo quinto, abbiamo due interventi di questo genere. Al capitolo sesto, basta sfogliare il nostro Vangelo, anche solo nei titoletti, ed avremo al capitolo sesto, in giorno di sabato, nella sinagoga, la guarigione di un uomo paralitico. Al capitolo settimo, una sequenza di due importantissimi interventi, quello sul servo del centurione e quello famosissimo del figlio unico della madre vedova di Nain, risuscitato. Al capitolo ottavo, così al capitolo nono, non c'è capitolo della prima parte del ministero in Galilea, del Vangelo di Luca, non c'è capitolo che non abbia uno o due o tre interventi di questo genere. La seconda parte del Vangelo di Luca, l'abbiamo vista alla sezione centrale del viaggio a Gerusalemme, è soprattutto piena di insegnamenti, l'abbiamo detto ieri sera. Tuttavia, lungo quei capitoli da 9 a 19, non mancheranno qua e là, in mezzo a un insieme di insegnamenti, non mancheranno alcuni, anche lì, di questi interventi in favore dei poveri. Al capitolo 13, al capitolo 14, al capitolo 17, quello dei lebbrosi, dei 10 lebbrosi, al capitolo 18, quello del cieco di Gerico. Insomma, il seguito del Vangelo di Luca esegue questo programma. enunciato nel manifesto programmatico di Nazareth. Ed infine, come si dice oggi, la chicca finale, la ciliegina sulla torta, il Vangelo di Luca presenta Gesù che spiega e ribadisce questo suo modo di comportarsi, questa sua prassi di evangelizzatore dei poveri, con una delle più famose parabole che vi ho già detto ieri sera. Solo Luca ci ha conservato la parabola del samaritano. Questo straniero, considerato in Giudea, nella regione di Gerusalemme, un nemico nazionale, un eretico dal punto di vista religioso, questo straniero che si ferma a soccorrere a suo rischio e pericolo in terra straniera e pagando di persona, di tasca propria, l'ospedale, come diremmo noi oggi, un disgraziato sconosciuto incontrato sul ciglio della strada. Il samaritano, come ci hanno insegnato giustamente a leggere questa parabola che si trova nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, ai versetti da 25 a 37, il samaritano, come ci hanno insegnato i padri della Chiesa a leggere questa parabola giustamente, è innanzitutto Gesù stesso. Le parabole sono racconti inventati, sono un modo di parlare proprio del profeta, dei profeti, ancora una volta Gesù profeta, e sono racconti inventati, molto spesso, e in questo caso è evidente, per ribadire equivocato, e quindi aveva molto bisogno di essere spiegato e confermato. La parabola del samaritano è innanzitutto questo, nonostante che poi il nostro evangelista Luca l'abbia inserita, come vediamo nel capitolo 10, dentro la famosa parola di Gesù sul duplice unico comandamento, il più grande comandamento, che è duplice e unico nello stesso tempo, il comandamento dell'amore. Il brano di Luca 10:25-37 comincia infatti con questo pronunciamento di Gesù in risposta ad un esperto della Sacra Scrittura, un rabbino, diremmo noi oggi, che gli fa la domanda: maestro, qual è la strada maestra per andare a Dio? E Gesù gli risponde: c'è scritto nella... tu sei un esperto della Bibbia, c'è scritto nella Bibbia. Lo dici ogni mattina nella preghiera del mattino, questa frase del Deuteronomio che dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, sentite questo tutto, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Ed è a questo punto che il racconto dell'evangelista inserisce una specie di seconda domanda di questo signore che ha fatto la prima domanda, che dice: ma un momento, quest'ultima frase, amerai il prossimo tuo come te stesso, che significa secondo te? La famosa domanda che Luca ci presenta così: chi è il mio prossimo? Cioè, come faccio a capire come si fa ad amare il prossimo? Ed è qui che il nostro evangelista inserisce questo famoso racconto. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Racconto inventato! Racconto inventato, perché la parabola è un racconto inventato. Ma proprio perché è inventato, è estremamente significativo in tutti i suoi, tutte le sue dimensioni. E vi ricordate come è fatto questo racconto? Sullo sfondo e in contrappunto con due figure di sacerdote e di levita, due uomini per bene, due religiosi, due uomini dell'establishment, come diciamo noi oggi, religioso di Israele. Sullo sfondo, in contrappunto con queste due figure, campeggia la figura di questo eretico, nemico nazionale, straniero, samaritano, che passa per la strada che scende da Gerusalemme a Gerico. Vede un uomo colpito e giacente sul ciglio della strada. Vede, dice il racconto, si ferma. Due. Se ne fa intenerire, se ne fa colpire, gli si fa vicino, gli fascia le ferite, lo carica sulla sua cavalcatura, lo porta all'ospedale, paga di persona le sue cure. Sentite che sequenza di verbi? Uno più impressionante dell'altro. E alla fine della parabola, a quel signore che aveva fatto la domanda, si fa un'altra domanda e gli si dice: ma allora, alla luce di questo racconto, chi ti sembra che sia stato il prossimo di colui che era incappato nei briganti? Sentite com'è stata modificata la domanda? Era stato domandato: chi è il mio prossimo? Gli si fa una controdomanda: chi è stato che si è fatto prossimo di quello sconosciuto, di quel malcapitato? E quello, naturalmente, ascoltato il racconto, che era lampante, dice: è certo, chi è che si è fatto carico di lui? Bene, va e anche tu fa lo stesso. Luca ha inserito la parabola dentro la spiegazione e l'attualizzazione della seconda parte del duplice unico comandamento dell'amore, ma più a monte ancora, nell'insegnamento originario di Gesù, nelle intenzioni di chi ha inventato questo racconto inventato. Se uno fa attenzione ai particolari del racconto, si accorge abbastanza bene che ci sta in filigrana, in controluce, la più splendida immagine del modo come Gesù si comportava, proprio come evangelizzatore dei poveri. Anche qui diventa inequivocabile. Che significa profeta evangelizzatore dei poveri? Significa farsi prossimo, farsi accanto, farsi carico di quelli che sono stati colpiti o che giacciono sulla tua strada. Più chiaro di così, credo che non si poteva parlare. Vedete come corrisponde bene a quella frase di Luca da cui siamo partiti. Quello che Gesù e che dipinge il contenuto del suo Vangelo, quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Lui che fu un profeta potente in opere e in parole. E veniamo allora alla seconda parte di questa frase. Cominciò a fare e a insegnare. Profeta potente in opere e in parole. Che vuol dire esaminare nel Vangelo di Luca questa medesima frase programmatica del manifesto della sinagoga di Nazareth, il tema della evangelizzazione dei poveri, come l'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli, che è l'insegnamento a farsi poveri volontariamente. E anche qui scorriamo il Vangelo di Luca su questa pista. E innanzitutto noteremo, mano a mano che ci familiarizziamo, che ci addentriamo nella conoscenza diretta del Vangelo di Luca, ci accorgiamo innanzitutto di un fenomeno eclatante, e cioè la straordinaria preferenza del Vangelo di Luca per il tema della ricchezza da evitare e della povertà da perseguire. Questo appare chiaramente a chi comincia a conoscere il Vangelo di Luca da vicino come una caratteristica di questo Vangelo, una caratteristica sottolineatura lucana del cristianesimo. Questo molto più degli altri evangelisti. Per esempio, Marco, a questo riguardo, su questo tema, ha solo l'episodio del giovane ricco, il famoso episodio del giovane ricco, e quell'altro altrettanto impressionante, dell'offerta della vedova, che nella raccolta di offerte al Tempio di Gerusalemme mette tutto quello che ha. Ciò che gli serviva per il suo sostentamento, diremmo noi oggi il necessario. Matteo, in più, oltre a questi due pezzi, ne ha altri due. Ha in più la beatitudine dei poveri e i detti di Gesù sull'abbandono alla provvidenza. Vi ricordate quei famosi splendidi detti? Guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. Matteo in più ha questi altri due pezzi. Ma Luca, oltre a questi quattro pezzi di Marco e di Matteo, ha moltissimo materiale proprio, cioè raccolto solo da lui, che conosciamo solo da lui, su questo tema. Per esempio, ve li ho indicati qui nei fogli, per ritrovarli bene. Per esempio, nel capitolo terzo, subito nell'introduzione stessa alla vicenda storica di Gesù, come abbiamo visto è la struttura del Vangelo di Luca ieri sera, nella predicazione penitenziale di Giovanni il Battezzatore, capitolo terzo, versetti 10-14, subito compare questo tema. Solo Luca ci riporta alcuni della folla che domandano al Battezzatore: cosa dobbiamo fare per convertirci? E vi ricordate cosa lui risponde? Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha. Chiaro, E quando i cosiddetti pubblicani, la categoria degli arricchiti attraverso l'appalto delle tasse per conto dell'impero romano, chiedono: e noi cosa dobbiamo fare per convertirci? E Giovanni, che conosce bene come fanno ad arricchirsi alla svelta, sulla pelle della gente, dice: voi richiedete come appaltatori delle tasse solo quello che l'impero romano vi richiede, perché sapeva bene che invece si richiedeva il doppio, il triplo, il quadruplo, e in questo modo tre parti su quattro se le tenevano gli appaltatori. Questo significa parlare chiaro. Già nel capitolo terzo, già nell'introduzione, nel capitolo dodicesimo avremo la famosa parabola del ricco stolto, o diremmo meglio in termini moderni, del ricco capitalista, capitalizzatore, il quale è la parabola, anche qui il racconto inventato di quel tale che dice: oh, adesso finalmente ho accumulato un bel po' di capitali che mi posso godere per un bel pezzo. E il racconto si conclude dicendo: ma quella stessa notte il Signore gli richiese indietro la sua vita. La parabola del ricco accumulatore, la parabola del banchetto: quando tu vuoi invitare qualcuno, invita ciechi, storpi, zoppi, quelli che non ti possono restituire nulla. La parabola del banchetto dei poveri, la parabola dell'amministratore disonesto, ancora una parabola che conosciamo solo da Luca, quello che nel fare i conti per il suo padrone, invece che fare i conti, cioè invece che sommare, divide, sottrae, cioè fa una contabilità un po' alla rovescio, secondo le regole della contabilità. La parabola del ricco consumista e del povero Lazzaro, ancora una parabola conosciuta solo tramite Luca. L'episodio di Zaccheo, che non è una parabola, è un episodio, ma un episodio di che? Guarda caso di uno di quegli appaltatori delle tasse o pubblicani che si converte. Come si converte? A Gesù, come? Dichiarando pubblicamente, con atto notarile, diremmo noi oggi. Ecco, la metà dei miei capitali, la metà, 50%, io la do a chi non ha da vivere. E se ho derubato qualcuno, mi dichiaro disposto a restituirgli il quadruplo. Che razza di contabilità? Questi sono passi conosciuti solo attraverso il Vangelo di Luca. Questi sono insegnamenti di Gesù conosciuti solo nel Vangelo di Luca. Che significa? Che questo è un suo centro di interesse maiuscolo. Dunque, appare in modo eclatante che uno dei centri di interesse caratteristici del Vangelo secondo Luca è l'attenzione massima portata sull'insegnamento di Gesù a proposito della ricchezza e della povertà. Ovviamente la pagina più eclatante in questo senso è la famosa pagina delle Beatitudini, l'altra pagina del Vangelo di Luca indicata nei nostri volantini per stasera, Luca 6, versetti 20-26, la famosa pagina delle Beatitudini nella versione lucana, nella versione del Vangelo di Luca. Allora, una breve occhiata a questo testo. Il testo clou, chiamiamolo così, di questa seconda parte della nostra conversazione, il tema dell'evangelizzazione dei poveri come insegnamento di Gesù. Il quadro d'insieme di questi versetti 20-26 sono quattro beatitudini raddoppiate da quattro frasi alla rovescio, cioè da quattro frasi che invece di dire beati voi dicono guai a voi. Dunque, dritto e rovescio della stessa medaglia. Due versanti della stessa musica. Avevate notato che questo capovolgimento, qual è la prima impressione che avete guardando questo quadro d'insieme? Beati voi, guai a voi. La prima impressione che se ne ricava solo guardandolo dall'esterno, guardandolo panoramicamente, è l'impressione di un capovolgimento di valori. L'avevate mai notato che questo capovolgimento di valori è già presente nella preghiera di Maria, nel Magnificat? L'avevate mai notato? Cosa dice il Magnificat? Capitolo primo di Luca, versetti 52-53. Cosa dice che è caratteristico del modo di agire di Dio nella storia della salvezza? Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato i piccoli, quelli che stanno in basso. Gli umili vuol dire quelli che stanno in basso. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Pari pari, è il quadro delle beatitudini, anticipato nel Magnificat. Tanto per confermare che la figura di Maria nel Vangelo di Luca è specchio per noi, che la preghiera di Maria è specchio per la nostra. Perché è un pezzo di Vangelo, perché il Vangelo è consegnato alla comunità cristiana. Seconda osservazione, chi sono i destinatari di questa pagina? A chi sono rivolte queste parole? Versetto 20, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva, beati voi, guai a voi. Dunque chi sono i destinatari? I discepoli. Lo si vede confermato anche dal versetto 22, la quarta beatitudine, che dice beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi metteranno al bando, vi insulteranno a causa del figlio dell'uomo, cioè a causa mia. Anche qui si vede chiarissimo che ci si rivolge ai discepoli di Gesù. Cosa vuol dire questo? Questo scansa un sacco di equivoci. Un sacco di equivoci che purtroppo non sono sempre stati evitati nella storia del cristianesimo. Per esempio, l'equivoco di pensare che beati i poveri è rivolto ai poveri. Non ai poveri che si sono fatti poveri volontariamente, ma a quelli che lo sono perché impoveriti dagli altri. Andare a dire beati a quelli significa travisare radicalmente questa pagina. Con tutto quel che segue poi a questo travisamento. Non si può proclamare beato ciò che è frutto di ingiustizia. Non si può invitare gli oppressi ad essere beati quando il manifesto programmatico della pagina di Nazareth diceva che Gesù e i cristiani dopo di lui sono mandati a liberare gli oppressi. Eppure questi equivoci sono stati fatti, non solo detti, ma fatti. Beati i poveri non vuol dire beati i poveri disgraziati, oppressi, impoveriti, ma vuol dire beati i poveri beati, cioè quelli che sono felici di esserlo perché lo hanno scelto e perché hanno capito l'insegnamento di Gesù, il capovolgimento di valori, la conversione da lui insegnata. Vedete come questo sgombra il campo da una serie di equivoci. Queste sono le caratteristiche dei discepoli. Nel secondo volume della sua opera, Luca lo confermerà. Vi ricordate che nel libro degli Atti, non lo stiamo a leggere, al capitolo secondo e al capitolo quarto, vi ho indicato qui i versetti, cosa dice l'Evangelista Luca nel libro degli Atti? Che connotato caratteristico della comunità cristiana dei convertiti è, che cosa? La condivisione dei beni. Non c'erano poveri tra di loro, ciò chi possedeva divideva. Ricordate quelle frasi famose del libro degli Atti? Che cosa sono? Sono la versione applicata alla comunità cristiana primitiva delle parole delle beatitudini. Ancora, beati voi poveri, versetto 20. Perché si dice beati voi poveri? Chi sono questi poveri? Voi. Poi che si dice voi? Ecco, a chi ci si riferisce, che cosa significa, si vede abbastanza bene se facciamo il confronto fra questa beatitudine e come questa beatitudine nel Vangelo di Luca e la stessa beatitudine nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 12, si dice non beati voi poveri, si dice beati quelli che sono poveri in spirito. Mettetelo a confronto con questo e vedete che in spirito non c'è. Cosa significa? Che cosa si intende qui? Questo si intende in Matteo, dove si dice in spirito. Qui si dice poveri nel senso effettivo, perché si tratta di gente che si è fatta volontariamente povera. Poveri di fatto, non di buone intenzioni, di desideri. Non perché, come si dice con una frase altamente ambigua, si dice che si può essere tranquillamente ricchissimi e ricconi, basta che si sia distaccati molto ambiguo. Che cosa vuol dire distaccati? molto probabilmente nella comunità a cui era destinato il Vangelo di Luca, c'era questo equivoco in ballo. O se non c'era, certamente la formulazione della beatitudine fatta in questo modo va precisamente a colpire questo equivoco. Non si può essere poveri con il desiderio. La beatitudine significa delle scelte. Di fatto. E che veramente si voglia dire così, ancor più chiaro è dal fatto che la beatitudine dei poveri in Luca è raddoppiata da che? Dalla maledizione dei ricchi. Guai a voi ricchi, l'altra faccia della stessa medaglia. Dunque, se si vuol capire cosa vuol dire beati voi poveri, bisogna voltare la medaglia dall'altra parte e leggere guai a voi ricchi. E cosa vuol dire ricchi? Parallelamente a che cosa vuol dire poveri, due facce della stessa medaglia. Quelli che si arricchiscono volontariamente, intenzionalmente, e che fanno dell'arricchirsi l'obiettivo della loro vita. Questi non potranno mai essere discepoli, ma anzi, a questi si dice guai a voi. Notate bene, l'Evangelista Luca è l'unico dei quattro evangelisti, vi ho messo qui la citazione, che al capitolo sedicesimo, ai versetti 9 e 11, chiama la ricchezza iniqua. Iniqua, cioè risultato di iniquità e fonte di iniquità. L'unico evangelista che usa due volte questo aggettivo per la ricchezza, che vuol dire? E quelle due volte che lo usa nel capitolo sedicesimo, lo usa proprio per commentare il significato di quella parabola dell'amministratore che fa i conti alla rovescio, che invece di ammucchiare, smucchia la ricchezza, che invece di accumulare, divide. Procuratevi degli amici presso Dio con la iniqua ricchezza, dice il versetto 9. E il versetto 11, se non sarete stati capaci di amministrare bene la ricchezza iniqua, come potrete aspettarvi che vi venga affidata la ricchezza vera? E come si fa ad amministrare bene la ricchezza iniqua? Lo dice la parabola. Dividendo. Avete presente che razza di messaggio è questo per l'attualità? Ci si rende conto di che razza di capovolgimento è questo? È il capovolgimento delle beatitudini. Pari pari. Queste però non sono le parole che si dicono nelle prediche, e che sono troppo belle per essere vere. Per i discepoli di Gesù queste sono l'impostazione della vita, del mondo, della Chiesa. Questa è un'altra civiltà. Questa è un'altra civiltà. E qui sta la ricchezza e la originalità creativa, stavo per dire sovversiva, tra virgolette, del messaggio cristiano. Qui si tocca con mano che cosa significa la seconda parte della beatitudine. Cosa dice la seconda parte della beatitudine? Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Che significa questa seconda parte? Che farsi poveri volontariamente è possibile solamente quando è venuto in noi il regno di Dio. Avevate mai pensato che la frase del Padre nostro, venga il tuo regno, ha questi collegamenti? Solo chi ha scoperto il primato assoluto, la ricchezza suprema, la gioia, la pace, il fascino della ricchezza di Dio, che è la ricchezza d'amare, del regno di Dio, che è la civiltà dell'amore. Solo chi ha scoperto questo potrà disfarsi senza troppi problemi di ciò che invece è considerato l'obiettivo supremo di una vita. Altrimenti. Lo dicono esplicitamente altri versetti del Vangelo di Luca che vi ho citato qui. Purtroppo il tempo vola e dobbiamo chiudere per non esagerare nella possibilità di ascolto, ma avete i fogli, potete rintracciare. Lo dicono esplicitamente altri versetti del Vangelo di Luca, per esempio quelli del capitolo 12, versetti 31-34. Cercate prima il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di dare a voi il regno. A voi, a chi? Versetto 33. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina. E fatevi borse che non invecchiano e capitali che non si esauriscono presso Dio. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore. Questo è il nocciolo della questione. Solo dove avviene, viene, si scopre, si vede il regno di Dio. Solo là avviene la beatitudine della povertà, il capovolgimento dei valori che corrisponde precisamente al capovolgimento evangelico della proposta di vita, della civiltà, non solo della proposta di vita ai singoli, ma della proposta di vita alla società, alla civiltà, al mondo. E così gli altri versetti che non stiamo a leggere e che vi ho indicato qui lo documentano. A questo punto mi immagino che sorge a tutti la domanda: come si fa a vivere una roba del genere? Domanda da 100 milioni di dollari. Nel racconto dell'Annunciazione c'erano scritte due parole, ieri sera abbiamo accennato, in quel racconto che è il nostro specchio. C'era scritto, com'è possibile? C'era scritto così? Com'è possibile questo? È la nostra domanda. Ma c'era anche la risposta. Poiché nulla è impossibile a Dio. Ecco perché il regno di Dio nella beatitudine. È un'altra cosa che si può facilmente insinuare, ma vabbè, qui si dice vendete quello che avete. Questa potrà essere una proposta di vita per alcuni, non per tutti. Altra famosa obiezione, secolare, vecchia, vecchissima, e che ha impedito di prendere sul serio questo insegnamento di Gesù. Certo che ci saranno vari modi di attuare la beatitudine della povertà, ma altrettanto certo che se è uno dei connotati fondamentali del discepolo in quanto tale, questa è una cosa che vale per tutti, non per alcuni. Se no, non vale più per tutti. Se no, non è la caratteristica dei discepoli. Saranno diversi modi, ma non può essere che unico l'imperativo supremo della beatitudine. Che poi non è un imperativo, non è una montagna da scalare, è soltanto un connotato della carta d'identità, della conversione, di quel cambiamento qualitativo del modo di pensare e di agire che Gesù è capace di instillare nella vita, nel cuore, nelle opere di coloro che si legano fortemente con lui, dei suoi discepoli. In modi diversi, certo, in modi diversi. Chi non potrà fisicamente, letteralmente, economicamente, matematicamente vendere tutto, bisognerà però che venda la voglia di comprare, bisognerà che venda lo spirito di possesso. Bisognerà che venda se stesso all'amore di Dio, perché qua sta il nocciolo della questione. La grande posta in gioco non è tanto quella economica, che pure è un termometro ineludibile, come dicevamo prima, guai a intendere queste cose in modo spiritualizzato. La grande posta in gioco non è quella economica, ma è quella del regno di Dio o del regno del proprio io. E allora si vede che veramente è una questione radicale e universale, quella dell'insegnamento di Gesù a farsi volontariamente poveri, che comincia dal non inseguire la ricchezza per arrivare fino alla condivisione. Il documento dei nostri vescovi per gli anni 90 è intitolato significativamente così: Evangelizzazione e testimonianza della carità. Dove per carità si intendono le opere. Leggere il documento per vedere cosa si intende. È pari pari questo grande filone del Vangelo di Luca che abbiamo cercato di abbozzare, di accennare questa sera. Il tempo è volato, ci fermiamo qua per lasciarci qualche momento anche per riflettere un po' insieme. Thank you. non è spaventato da quello che ha detto? Dunque, rispondo subito provocatoriamente alla provocazione. Se dobbiamo guardare a queste cose come una legge o un imperativo da eseguire, come un compito o un dovere, allora c'è da spaventarsi. Se guardiamo queste cose come realmente sono, come i frutti e le conseguenze, le meraviglie che l'amore di Dio, il regno di Dio è capace di produrre anche in gente come noi, allora non solo non c'è più da spaventarsi, ma da essere felici, cioè le beatitudini, nel senso letterale della parola. Potrebbe essere una maniera di rispondere. Gli effetti di questo genere, comunque, che abbiamo sentito, se li abbiamo sentiti, continuiamo a discorrere un po' a ruota libera finché vogliamo. È più importante, ripeto, quello che può essere sorto dentro di voi di quello che posso aver detto io.
Scriviamo spesso perché lui non è credente, è un bravissimo ragazzo, intelligente, ma non è credente. E allora ci scriviamo, come dicevo, e l'ultima lettera che mi ha scritto dice: ma le varie religioni, se prendo la musulmana non mi va bene per questo motivo, quell'altra lo stesso, prende in considerazione tutte le religioni, ma nessuno per lui è quella adatta. Dice però, devo onestamente dire, che anche la religione cristiana, poiché dice delle cose che sono irrealizzabili, è una religione inutile, perché dice, vendi tutto, dalla ai poveri, e poi segui. Mi dice, io questo non ho visto nessun cristiano che ha fatto. Quindi la religione cristiana è una religione che dice delle cose che sono inattuabili. Questa, scusi, questa è la prima domanda che volevo dire. Poi un'altra domanda che forse è più ingenua, è questa qui. Cioè qui anche Luca, quando inizia, parla di... posso anche leggere? Dice che lui si avvale, che ce li hanno trasmessi coloro che fin dall'inizio furono testimoni oculari. Quindi quello che lui dice dovrebbe essere testimonianza di persone che hanno visto. Allora io, appunto la domanda è ingenua, che credo però molti di noi si fanno, come fanno a dire, per esempio, a trasmettere i discorsi, le parole che si sono detti, per esempio Gesù e il diavolo sul pinnacolo, eccetera, che non c'era nessuno?
Bene. Posso concordare con il suo amico che i cristiani non hanno brillato almeno in maniera massiccia, anche se ci sono stati veramente dei cristiani coerenti con l'insegnamento del Vangelo, ci sono stati e ci sono anche adesso, grazie a Dio, anche se non sono in cima alle classifiche delle hit parade, dei mezzi di comunicazione di massa, ci sono anche adesso. Posso concordare comunque che non hanno brillato come comunità in modo massiccio. Questo però può essere realistico se riferito alla storia del cristianesimo, ma non alla proposta di Gesù. Cioè, il fatto che gli stessi cristiani non abbiano brillato, almeno a livello di massa, per essere seguaci del loro maestro, non significa che lui abbia proposto delle cose irrealizzabili o inutili. È molto sottile la differenza tra il dire troppo bello per essere vero e il dire troppo bello per gente come noi. Sembra una sfumatura, ma non è. Troppo bello per essere vero vuol dire che è falso, o se non è falso è inutile. Troppo bello per gente come noi significa dire che le parole sono chiare, che il maestro ha parlato chiaro, che è proprio questa la chiave di volta di tutti i problemi e la risoluzione della salvezza del mondo. Però sono i discepoli, sono le persone che di fronte a simili proposte non si lasciano facilmente spodestare dalle loro posizioni, cioè convertire. Perché? Perché come la Bibbia altrove insegna, e questa è solo la prova del 9, il mondo, la storia degli uomini è immersa nel maligno. E anche questo la Bibbia lo insegna. Anzi, è proprio perché insegna questo che la religione cristiana proclama che Dio stesso ha ritenuto che era il caso di venire a sporcarsi le mani per sbrogliare questa matassa. E proprio, sono proprio queste considerazioni che potrebbero aprire il varco a capire che cos'è il cristianesimo. E perché davvero è la rivelazione di cui abbiamo più bisogno. Ahimè, purtroppo anche il suo amico, come tutti noi, al di là delle buone intenzioni, non può non avere la mente annebbiata e probabilmente le sue stesse scelte impastoiate come noi nel peccato del mondo, come dice la Bibbia. Perché tanto coloro che dicono di essere credenti, quanto coloro che dicono di non esserlo, sono figli della stessa storia e immersi nello stesso terreno. Ahimè, è la cosa più difficile da riconoscere. Non è tanto la bellezza degli insegnamenti di Gesù difficile da riconoscere, ma il fatto di essere prigionieri, incastrati, perché purtroppo una delle caratteristiche della nostra cultura è dell'aria che tira è precisamente quella che ognuno capisce da solo e si salva da solo. È l'idolatria dell'uomo, quello che la Bibbia chiama il peccato del mondo. Il guaio è purtroppo qui. Ed è un guaio nostro, cioè di quelli che dicono di essere credenti, e di quelli che dicono di non essere credenti, perché purtroppo il mondo non l'hanno fatto loro e la storia non l'hanno cominciata loro, né loro la cambieranno. Questa è la cosa realisticamente seria, il caso serio dell'umanità, che bisognerebbe prendere seriamente in considerazione prima e più ancora di fare la cernita tra le religioni, perché solo mettendo il dito sulla piaga si potrà capire perché Gesù ha detto di essere venuto come il medico. Per quanto riguarda l'altra domanda, che può sembrare ingenua ma non lo è, e come tutte le domande che vi possono sembrare ingenue invece aprono la porta, vi dicevo ieri sera, la finestra, porte e finestre per la nostra entrata nella comprensione dei testi biblici, attraverso quella domanda noi tocchiamo con mano una cosa molto interessante. E cioè che i Vangeli, come dice Luca, provengono, i Vangeli scritti provengono dalla predicazione orale, la quale a sua volta proviene dalla predicazione di Gesù stesso, dall'epoca di Gesù stesso. Ma il fatto che ci sia una continuità e un collegamento tra l'epoca di Gesù e il contenuto dei nostri Vangeli non significa che ci sia una riproduzione tale quale. L'esempio di stasera ve lo dice chiaro e tondo. Perché l'Evangelista Matteo riferisce la beatitudine sotto la formula «beati i poveri in spirito» e l'Evangelista di Luca la riferisce sotto la formula «beati voi poveri»? Questa è una classica dimostrazione di come la fedeltà dei Vangeli alla predicazione di Gesù non è una fedeltà ripetitiva, ma creativa. Non è la fedeltà del registratore, quella che noi enfaticamente chiamiamo l'alta fedeltà. No, non è quella la più alta fedeltà. La più alta fedeltà è quella di chi ha capito bene qual è la musica e poi è capace di spiegarla adeguatamente a seconda dei destinatari ed è capace di attualizzarla in modo diverso nelle diverse epoche storiche. I Vangeli sono fedeli e saldati con la predicazione di Gesù in questo senso, non nel senso di una dettatura stenografica o di un registratore, che sia audio registratore o video registratore. La ragione per cui, ad esempio, certi passi dei Vangeli, come quello che accennava lei adesso, non sono certamente la registrazione stenografata o registrata dell'episodio avvenuto, ma invece sono la descrizione, la esposizione, la interpretazione accessibile agli ascoltatori di quello che fu il nocciolo della questione fondamentale della vita e della missione di Gesù, e cioè la scelta tra due strade. Una, che è quella della logica di questo mondo, l'altra, che è quella della logica di Dio. Non a caso, in quel famoso racconto delle tentazioni, Gesù risponde sempre citando la Bibbia. Sta scritto. Quella è la rappresentazione, diremmo noi oggi in linguaggio moderno, drammatizzata di quello che fu il nucleo, il nocciolo duro della vocazione, della missione di Gesù, come lo è della nostra. Il bivio tra due strade. L'essere nella tentazione. Cioè l'avere due alternative davanti. Chiaro, una cosa del genere, un'esperienza personale di Gesù non sarebbe neanche stata raccontata se non fosse dovuta servire come specchio per noi. Ecco perché troviamo anche queste pagine nel Vangelo, perché il Vangelo ci è stato consegnato come specchio per noi. Dunque, un'esperienza personale, anche se Gesù l'avrà sicuramente spiegata e raccontata attraverso le vicende della sua vita insieme con i suoi primi amici, certamente non è detto che l'abbia raccontata in quel modo. L'importante è non che siano state registrate tali e quali le parole di Gesù, ma che sia stato trasferito tale e quale quello che egli ha voluto dire. Non il come egli lo ha detto. Del resto, Gesù non parlava certamente in greco e i Vangeli sono stati scritti in greco. Il solo fatto di cambiare lingua avrebbe comportato dei cambiamenti. Il problema non è quello, dunque, della registrazione meccanica. La fedeltà degli evangelisti a Gesù non è la fedeltà di un registratore, ma è quella di un testimone, di un ministro della parola, come dice Luca, di un servitore della causa di Gesù, di uno che l'aveva capita perché si era convertito e poi l'ha raccontata, testimoniata, come riteneva meglio fosse per farsi capire. Questa è una maniera di rispondere. Non so se ho colto la difficoltà, penso di avere un po' capito il nocciolo della